Alleluia! Quanti di voi sanno il reale significato di questa esclamazione? Non rispondete adesso, ci arriveremo dopo. Ma quanti di voi l'avete sentito fuori dal contesto della Chiesa? Sicuramente è un termine che viene usato, anzi direi anche abusato, largamente nella nostra giornata, quotidianità. Ad esempio i miei colleghi al 27 del mese dicono alleluia, è arrivato lo stipendio. Oppure quando la loro squadra vince, magari all'ultimo minuto, alleluia, ha vinto. Quando i figli prendono un bel voto a scuola, finalmente, alleluia. Anche noi lo diciamo quando magari la cena non è pronta e aspettiamo, aspettiamo, e il marito o la moglie aspetta e dice alleluia, è pronta. Oggi parleremo proprio dell'alleluia, ma nel suo significato più profondo. E lo faremo commentando uno dei salmi, secondo me più belli, ma anche conosciuti, che abbiamo nelle nostre Bibbie. Devo dire che studiare questo salmo mi ha entusiasmato particolarmente, sia per la profondità, ma anche per il sentimento di gioia, di esaltazione che traspare dalle parole. È uno dei passi con più espressioni di lode concentrati in soli 6 versetti, ci avviciniamo un po' a individuare quale può essere questo salmo, e tocca degli argomenti che mi toccano molto, che mi riguardano molto da vicino, come quello della lode, e scopriremo, e forse vi stupirete, di quanto in realtà interessi all'intera Chiesa, l'intero corpo di Cristo. Vedremo, e io personalmente non avevo dubbi, quanto a Dio piaccia la musica, in ogni sua variante. D'altronde, chi ha creato la musica? Dio, e ce l'ha donata, ci sarà un motivo. Il salmo di oggi, come abbiamo detto, parla dell'alleluia. Oltre ad approfondire il significato di questa espressione, vedremo come questo passo risponde anche a 4 interrogativi relativi alle modalità, alle motivazioni, i luoghi e i soggetti coinvolti nella lode. Andiamo a prendere il Salmo 150. Leggerò dalla Nuova Diodati. Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi portenti, lodatelo secondo la sua somma grandezza, lodatelo col suono della tromba, lodatelo con l'arpa e con la cetra, lodatelo con la tamburello e con la danza, lodatelo con strumenti a corda e a fiato, lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni cosa che respira, lodi l'Eterno. Alleluia. Mi servono degli strumenti visivi, così sappiamo quello di cui stiamo parlando. Ci sono tutti. Una volta, quando lavoravo in un'agenzia creativa, nel mio precedente lavoro, un direttore artistico, uno che fa grafica, mi ha regalato un CD perché lui produceva anche musica. E la confezione era bellissima, si chiama il package, il booklet, era bellissimo, solo quello era un'opera d'arte, una grafica ricercata. E arrivo a casa, entusiasta di ascoltare questa musica, lo inserisco nel CD. Sapete cos'è un CD, giovani, vero? È quella cassetto che viene fuori che non serve per mettere la tazza del caffè, ma serve per inserire un CD. Credo che tutti ce l'abbiano ancora, non siamo così vecchi. E si premeva play e se tutto andava bene, se il CD era pulito, la testina era pulita, si sentiva musica. Bene, quel giorno successe che cominciò a sentire... No, si è rotto il CD. Il giorno dopo il mio collega mi dice, no, in realtà era quello il contenuto del CD. Ah, ho detto, guarda che quello lì è un genere di musica che si chiama musica reticolare, ovvero una sorta di musica sperimentale fatta con fili tesi che vengono battuti in qualche modo, con una logica dietro, e che ero troppo terra terra per capirla, troppo pop. Vabbè, ho detto, almeno il lettore CD non si è rotto, ecco. Ognuno di noi ha un genere di musica preferito, musica classica, moderna, neomelodica, rock, trap, hip hop, aggiungete quello che volete. Io ho solo inni cristiani. No, non è vero, anche a me piace un po' di musica secolare. Se dovessimo elencare tutti i generi musicali, non finiremmo più. Ognuno ha anche delle canzoni, dei musicisti, dei cantanti preferiti. E sicuramente ci sono delle canzoni che hanno accompagnato da sempre la nostra vita o che ci ricordano momenti particolari in cui... Oppure abbiamo scelto anche una canzone per accompagnare momenti particolari, come il mio matrimonio, in mia moglie abbiamo scelto delle canzoni che ci rappresentassero. Io da sempre ho associato canzoni a momenti particolari della mia vita come momenti tristi, felici, malinconici. E solo, sicuramente vi è successo, l'ascolto di quella canzone, il cervello attiva dei ricordi che vanno nel cuore. E proviamo gli stessi sentimenti che provavamo anche molte volte, magari gli odori, le sensazioni. La musica ha questo tipo di qualità. Ecco, Dio ha creato la musica, che è questa sequenza di suoni, in fisica sono delle frequenze organizzate tra di loro, proprio per farci vibrare il cuore, l'intimo, per suscitare in noi delle forti emozioni, dei sentimenti. I salmi, abbiamo imparato, non è la prima volta che studiamo un salmo, appartengono a un genere letterario particolare, ma anche musicale. Purtroppo oggi non conosciamo bene quale potesse essere la melodia, sono passati tantissimi anni e non ci sono arrivati compilation, CD o vinili né di Asaf né di Davide, purtroppo quindi non possiamo sapere esattamente quali fossero le melodie. Tuttavia, alcuni salmi, non tutti, hanno al loro inizio proprio delle istruzioni precise, per esempio l'autore, l'indicazione al direttore del coro, per quali strumenti era indicato, per quali circostanze e quale momento storico rievocava. Questo ci comunica quanto fosse importante il modo e gli strumenti con cui erano suonati e cantati. Era una musica che sicuramente toccava il cuore del popolo di Israele. I salmi, sappiamo, sono stati indirizzati in primis a loro, e suscitava emozioni. E qual era il risultato? Era l'esaltazione di Dio e delle sue opere, delle sue gesta, dell'alleluia. Quindi sappiamo che la musica, deduciamo che la musica di lode ha un ruolo importante, direi fondamentale nel nostro rapporto con Dio. E mi piace il titolo che la mia Bibbia, la Nuova Diodati, dà al Salmo 150, l'invito finale a lodare il Signore, ovvero un concentrato di espressioni di esaltazione di Dio e della sua grandezza e la risposta agli interrogativi su dove, come, perché e chi loda il Signore. Alleluia significa letteralmente loda l'Eterno, il Signore, loda Yahweh. E fallo da principio alla fine. Tutto ciò che viviamo deve avere questo unico scopo. Alleluia è una parola di valore gigantesco. Forse quando diremo alleluia da oggi in poi avremo con sentimento di più riconoscenza, più devozionale verso Dio. Forse lo useremo in maniera più appropriata. Questa espressione non viene usata solo in questo salmo, ovviamente, ma in tutta la scrittura e anche in Apocalisse, come un po' per ricordarci quale sarà la nostra occupazione eterna, cantare l'alleluia. L'alleluia è una continua, costante espressione di riconoscenza, di parole di benedizione rivolte verso colui che deve essere il destinatario iniziale e finale della nostra continua vita di lode. Una curiosità, il verbo lodare, loda, è l'unico verbo che troviamo in questo salmo. Non ce n'è un altro. E questo ci dice ancora di più quale fosse l'obiettivo, l'intento dell'autore. L'autore non è indicato in questo salmo, non si sa chi l'ha scritto. Quindi l'ha scritto comunque il Signore, l'ha ispirato direttamente Dio. Questo salmo aveva una melodia originale, come abbiamo detto, che unita al testo originale formava delle rime, delle sensazioni, era emotivamente coinvolgente. Un inno che sicuramente sarà rimasto impresso indelebilmente nel cuore del popolo per suscitare assieme alle parole una spinta divina all'espressione di lode. Quante considerazioni si possono fare su un unico termine? Ma andiamo avanti. Lodate Dio nel suo santuario, nella distesa o firmamento, dicono alcune versioni, dove risplende la sua potenza. Abbiamo qui un'espressione precisa sul dove Yahweh, io sono, il Signore, l'Eterno, intende essere lodato. E lo dice nel suo santuario. Possiamo dire sulla terra. Ricordiamo che Davide aveva introdotto la musica nel posto dove era collocata l'arca, dove la presenza del Signore era costante. Quindi è abbastanza intuibile dove Dio chiedeva di essere lodato. Ricordo, questo salmo era indirizzato in primis al popolo di Israele. Salomone aveva reso la musica una costante nella celebrazione del Tempio, dove il popolo si recava ad adorare durante le celebrazioni previste. Ma come funzionava questo momento di lode? Sapete, il popolo di Israele cantava molto, moltissimo, e possiamo leggerlo in tante pagine dell'Antico Testamento. Se volete, fate proprio una ricerca su quante volte viene citata la musica, l'uso di strumenti e la voce nella Bibbia. Però nel santuario, nel tempio, in genere il popolo si posizionava di fronte a questa band, che non era una band, era gigantesca, e ascoltava i cantori che erano accompagnati da una vera e propria schiera di musicisti, cantavano i salmi. Al popolo spesso era demandato rispondere a questi salmi con un alleluia o con pronunciare l'amen finale. Diciamo che il gruppo lode era davvero complesso e ben organizzato e non era lasciato nulla al caso. La solennità del momento era grandissima. Forse ci può ricordare un po' quando vediamo le orchestre a concerto di Capodanno in TV, è tutto perfetto, preciso, ognuno conosce bene il suo posto. Tutto era svolto in estrema devozione, la musica e le melodie che ne uscivano contribuirono a rendere il momento emotivamente e spiritualmente coinvolgente, potente, e di conseguenza era gradito a Dio. Qualche domanda? Mi chiedo se anche noi abbiamo lo stesso atteggiamento di serietà verso il momento di lode. Non vediamo l'ora di riunirci davanti al Signore la domenica, vero? Non vediamo l'ora di partecipare al momento in cui il corpo di Cristo si riunisce per portare quell'alleluia attraverso i canti e le preghiere, vero? Però forse la musica non ci piace. Magari zoppica un po', questi musicisti che abbiamo in verità sono un po'... Insomma, anch'io sono d'accordo con voi. Forse non siamo bravi come Neil Song, Chris Tomlin o Giorgio Ammirabile, Antonella Sol. Metteteci chi volete, sicuramente avete una band cristiana preferita. O forse avete inteso che la musica e i canti servono solo come la sigla d'apertura dell'incontro per introdurre un po' la predica. Sappiamo che in verità la predicazione è centrale. Intanto che la chiesa si riempie, facciamoli suonare. Invece, devo dirvi che è molto incoraggiante, come stamattina, per esempio, vedere la chiesa che è pronta, alle 10:30 tra l'altro, ad aprire il cuore e la bocca per innalzare i canti. E questa è una mia testimonianza personale. Quando sono qui dietro e sento la chiesa che canta forte, con la potenza dello Spirito, gli inni e canti che Dio ha ispirato a dei musicisti e dei compositori, il mio cuore si riempie di lacrime di gioia, non solo il mio cuore. Il mio compito in quel momento, il compito di chi guida, è superfluo. È Dio stesso, col suo spirito, a guidare la lode. Ma sembra che il santuario non sia l'unico posto dove vada lodato Dio. La seconda parte del versetto 1, infatti, ci dà anche un'altra indicazione. Dice di lodarlo nella distesa o nel firmamento dove risplende la sua potenza. Io sono andato un po' in crisi su questa affermazione, perché è veramente profonda, vuol dire veramente tanto. Sicuramente è un riferimento anche a quello che è il compito degli angeli nel cielo, o anche di quello che sarà il nostro impegno eterno. Se leggiamo l'Apocalisse possiamo attingere diversi spunti a questo riguardo. Il nostro santuario, la nostra chiesa locale, o il nostro gruppo in casa, è un posto un po' troppo stretto dove limitare, dove perimetrare la lode di Dio. E infatti la scrittura lo conferma. Venite con me in Seconda Cronache 6:18, è il re Salomone che parla. Seconda Cronache 6:18. Ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra? Ecco, i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questo tempio che io ho costruito. Andiamo nel Nuovo Testamento. Atti 7, 48, potete leggere poi fino al 50, ma noi leggeremo questo. È Stefano che parla nel suo discorso celebre, che gli costò la vita. Ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Sempre in Atti 17, 24, è Paolo qui che parla, e dice così, Atti 17, 24, il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo. A volte io in primis mi dimentico che uno degli attributi più importanti per la nostra conoscenza, comprensione e la percezione di Dio è l'onnipresenza. Questo non vuol dire che Dio, come pensano alcuni, si sposta continuamente in tutto il mondo per cercare di trovarsi in tutti gli incontri di lode che vengono fatti. Non è così. Dio riempie ogni spazio, si trova ovunque, perché tutto è suo. Come abbiamo detto stamattina, in Seconda Cronache, la sua presenza occupa tutto lo spazio nel suo santuario. Tutto è troppo limitato per l'Io Sono, per l'Eterno, perché nessuno spazio sarebbe sufficientemente grande per contenere l'immensità di colui che ha creato l'infinità. Ripetiamo. Nessuno spazio sarebbe sufficientemente grande per contenere l'immensità di colui che ha creato l'infinità. L'universo stesso, tutto il firmamento, visibile e non visibile, non può contenerlo. Non può contenere la sua gloria. Ma quindi come faccio a trovare un posto giusto per adorarlo? Sono andati in crisi. La risposta arriva direttamente da Gesù. In Giovanni 4,23... Giovanni 4,23 dice: ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Gesù toglie ogni dubbio sull'adorazione, sulla lode a Dio. È una lode che nasce da un cuore rigenerato, prescinde dal luogo dove lo facciamo, ma è un atteggiamento che include la continuità nello spazio e nel tempo. Facciamo qualche applicazione. Questa verità ci fa capire che, come abbiamo detto, che Dio è ovunque valodato. Forse se facciamo nostra ancora di più questa verità, saremo più pronti quando insieme ci recheremo alla casa del Signore, negli incontri della sua Chiesa, riuniti come un unico corpo, nel suo santuario, davanti alla sua chiesa. Quella diventerà una vera adorazione, come abbiamo cantato questa mattina. Un'adorazione, una lode che non si fermerà al soffitto, al controsoffitto in questo caso, ma raggiungerà la distesa dove risplende la sua potenza. Ma questo salmo ci dà anche delle indicazioni sulle motivazioni che devono spingere alla lode. Quando ero ragazzo, fino a 19 anni, sono vissuto in Puglia, sul Gargano, ed è un posto molto ventoso. E quando si tornava a casa a piedi, e noi abitavamo fuori paese, nelle serate estive c'era questo cielo stellato bellissimo, e c'erano questi veramente miliardi di stelle, era proprio una... si vedeva la Via Lattea, che a Milano facciamo fatica a vedere, e camminavo con la testa in su, spesso inciampavo anche, e mi mancava il fiato. Io ero già credente in quel momento, a quel tempo. Quella visione mi portava inevitabilmente all'adorazione, alla lode, a riconoscere che non c'era nessuno di più grande, di più potente del Dio creatore, l'immenso e l'onnipotente. Mi sembrava che quelle stelle stessero cantando. Quel cielo stellato mi dava la percezione della sua somma grandezza, di cui parla proprio il versetto 2, la magnificenza della sua rivelazione attraverso la creazione. Inevitabile fare alcune considerazioni, dei contrasti sul fatto che un Dio così grande si è preso cura di un essere così piccolo e fragile come l'uomo. Salmo 147, versetto 4 dice, lo leggo io, egli conta il numero delle stelle e le chiama tutte per nome. Stesse parole ha usato Chris Tomlin nella canzone Indescribable, credo che sia ineffabile in italiano. Quel Dio che abita la terra e la riempie, il cielo e lo riempie, che chiama le stelle per nome, è lo stesso Dio che conosce la profondità del mio cuore e mi ama lo stesso. Come si fa a non cadere impotenti di fronte a una così grande meraviglia? Come si può non dargli l'alleluia? Israele conosceva bene quanto il Signore avesse operato in suo favore, conosceva il numero delle sue gesta, i prodigi, i miracoli, l'aveva visto una colonna di fuoco, l'ha visto con una nuvola, aveva visto il mare aprirsi, era stato sfamato, era stato protetto, l'aveva custodito, nonostante la disobbedienza. I portenti, le gesta di Dio erano conosciuti ovunque, anche dagli altri popoli, perché il popolo di Israele aveva un compito preciso, anche essere luce per i popoli. Ma cosa ne fa l'uomo di queste meraviglie? L'uomo di ieri e di oggi, che osserva. Io ho tante persone che restano stupiti della bellezza della montagna, del mare. L'uomo come reagisce? Romani 1, 19, 20. Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle sue opere, perciò essi sono inescusabili. L'uomo, Dio si è rivelato all'uomo in svariate maniere, una di queste è il suo creato, ma l'uomo non l'ha considerato, l'ha rigettato. Che contrasto con invece l'uomo che riconosce Dio come suo creatore, come suo Signore e Salvatore. L'alleluia è qualcosa in quel caso di incontenibile per quelli che Dio ha conosciuto come suoi figli. Mentre per gli altri, dice il passo prima, appena prima di Romani, Romani 1,18 dice che l'ira di Dio resta su di loro. Abbiamo visto dove lodare Dio, perché lodarlo, ora vediamo dove, come la lode va espressa. Andiamo nei versetti centrali del Salmo 150, il 3, il 4 e il 5. È curioso vedere come questo passo dia un'importanza così grande a degli oggetti, a degli strumenti musicali. Andiamo a conoscere un po' meglio questi strumenti, non faremo un excursus soddisfacente per alcuni curiosi, e vi posso dire che non è il primo passo nella Bibbia, non solo i salmi parlano della musica, degli strumenti musicali. Da Genesi troviamo già delle notizie di strumenti musicali e l'importanza assoluta della musica. Faremo anche alcune analogie, useremo anche delle metafore che possono portarci anche a delle riflessioni. Essenzialmente ci sono tre tipi di strumenti musicali, tre categorie. A fiato, e qua purtroppo in Veritas non ce l'abbiamo, ci serve, preghiamo per un sassofonista, no, trombettista, vabbè. A corda e a percussione. A fiato c'era la tromba, o anche era un corno di montone, e c'erano i flauti, o anche delle cornamuse, o flauto di pan, ci sono tante ipotesi riguardo quali fossero questi strumenti a fiato. Poi c'era una corda, l'arpa, il salterio, la cetra, che è un po' l'antica chitarra. Quindi la chitarra è totalmente autorizzata ad essere uno strumento di lode, ecco, voglio ribadire. Poi c'era il timpano, che è un tamburo tipo questo. E poi i cembali, questo. Facciamo qualche considerazione. Questi strumenti ricoprono tutta la gamma degli strumenti conosciuti, ancora oggi. Dite, no, ma il pianoforte non c'era. Mi sono informato dall'esperto e il pianoforte, Sicler ride, il pianoforte è uno strumento ibrido che è sia corda che percussione. Il nostro è elettronico, elettrico, per cui è un'altra categoria, però comunque i pianoforti classici sono fatti da martelletti che picchiano, non battono su delle corde. Poi Andrea ci spiegherà la differenza, però va bene, ci fidiamo. Quindi in qualche modo è legittimo l'uso degli strumenti che abbiamo ancora oggi, se qualcuno avesse ancora qualche dubbio. Gli strumenti musicali ricoprono tutte le frequenze, dalle più basse alle più alte, quelle che riusciamo ad udire ovviamente, e possono darci anche un'idea della quantità, della vastità di melodie e varietà artistica che si poteva e possiamo riprodurre. Ogni strumento musicale può essere utile per uno scopo alto, quindi come espressione di lode. Non c'è uno strumento più spirituale dell'altro o più giusto dell'altro. La scrittura in questo non si sbaglia. Ma vediamo qualche simbologia. Forse farò anche, qualcuno potrebbe vederla come una forzatura in alcune analogie che ho visto studiando questo passo tra gli strumenti e le nostre vite. Pensavo che alcune caratteristiche sonore di questi strumenti elencati nel Salmo 150 possono darci un po' delle informazioni sull'impiego e, come dicevo, possiamo vedere anche se c'è qualcosa in cui ci ritroviamo. Ad esempio, questa è un'informazione storica, la tromba era usata per un annuncio importante, per un'occasione festosa, di vittoria, indicava la presenza di Dio. Vi ho detto stamattina che c'erano più di 100 trombettieri. Immaginate 100 trombe che suonano insieme, deve essere veramente un suono potente. E questa, la tromba la troviamo dall'Esodo all'Apocalisse, sappiamo bene cosa si intende nell'Apocalisse il suono della tromba. Poi c'è il flauto, uno strumento versatile, suonato spesso dai pastori nell'antichità mentre sorvegliavano le greggi. Si dice che addirittura le pecore riconoscessero il suono, la melodia del pastore. Cosa ci ricorda questa immagine del pastore che suona questa dolce melodia? Abbiamo un canto che dice Gesù dolce musica. Gesù chi è? Anche il nostro buon pastore, che con la sua dolce voce ha toccato il nostro cuore e l'abbiamo seguito. Poi sono il timpano e i cembali, li abbiamo visti, ce l'ho qui alla mia destra. Dal loro suono si può capire bene il loro impiego all'interno di una band, di un gruppo che loda. Hanno una frequenza molto bassa, djembe, boom boom, e anche molto squillante come i cembali, e dettano il ritmo delle canzoni. Sapete, gli strumenti a percussione hanno questa caratteristica di influenzare anche la frequenza cardiaca. Non so se vi è capitato, sicuramente è capitato di ascoltare una canzone molto ritmata e automaticamente vi sentite più portati a... Addirittura c'era un momento in cui nelle gare di atletica, io ne ho fatte qualcuna, era vietato l'uso della musica perché era doping musicale. Poi hanno visto che eravamo scarsi lo stesso, quindi non valeva... l'hanno eliminato come limite. Mi fa riflettere anche il tipo di ritmo che scandisce la mia vita. Forse è frenetico, un andante mosso. Nelle mie giornate, per cercare di tenere testa tutte le cose che cerco di fare, a volte salto delle note, a volte seguo cose inutili. Forse è martellante per l'incalzare degli stress quotidiani, è pieno di palpitazioni per le preoccupazioni. Forse è un ritmo lento, quasi impercettibile, che fa eco anche alla mia pigrizia inesauribile, alle giornate gettate via. Potete continuare su questo tipo di applicazioni. Forse come credente è un ritmo spirituale scostante, non omogeneo. Sapete che in musica avere un ritmo altalenante durante una canzone è un errore, perché si manda fuori gli altri, no? Non si accelera, non si rallenta. E quando vado a singhiozzo nella mia vita spirituale, sicuramente non sto andando avanti correttamente. La mia crescita spirituale diventa altalenante, si traduce in instabilità. In una band del genere, il batterista, e so che Andrea l'ha usato, si usa un click, un metronomo nell'orecchio, perché è lui con questo tic 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 a dare il tempo giusto a tutti gli altri. Forse la mia vita necessita proprio di quel metronomo, di quel click, di quella costanza, di regolare quella cadenza, che è spesso così lenta, che si fa fatica quasi a riconoscerla. Questo ci può aiutare forse nell'applicazione delle discipline spirituali, la lettura della scrittura, la preghiera, la frequentazione degli incontri, la meditazione, lo studio. Andiamo avanti con gli strumenti. Due parole sull'arpa. Davide il salmista era un suonatore d'arpa e l'arpa gli ha salvato la vita più volte. Vi ricordate? Lui fu impiegato, uno dei suoi primi impieghi come alla corte di Saul fu suonare mentre Saul aveva questi scatti di ira dovuti a un spirito malvagio, e più volte Davide ha rischiato di rimanere infilzato. Probabilmente quando sbagliavo qualche nota Saul si inalberò. No, sicuramente Davide era un ottimo musicista. E era, il suo unico scudo era quella melodia. Potete leggere questi episodi in Prima Samuele, dal capitolo 16 al capitolo 19. Ora ditemi che la musica non è importante nella vita. A volte salva anche la vita. Un appello ai musicisti, ai cantanti, non solo musicisti. Forse non rischiamo la vita se non suoniamo, se sbagliamo qualche nota. Nessuno ci minaccia con una lancia di ucciderci. Quindi ricordiamoci del talento che Dio ci ha dato per metterlo al servizio di Dio, con spirito gioioso e volenteroso. Un appello è ancora che, per chi non ha ancora parte nella lode, ma so che ha dei talenti. Andiamo avanti. La cetra, che è l'antenata dell'attuale chitarra. Infatti dal greco è proprio chitarra la traduzione. Forse è lo strumento più utilizzato dai musicisti cristiani. Chiunque ha cominciato con una chitarra, almeno quelli che conosco. A proposito di chitarre, oggi ho portato con me questa vecchia chitarra. È una chitarra del 76, quindi alla mia età. E stamattina realizzavo che suona meglio della mia chitarra nuova che ho comprato un anno e mezzo fa. L'ho comprata 10 anni fa da un mio vicino di casa. Pensate, era la sua chitarra d'infanzia, io non l'avrei mai venduta. E mi raccontò con orgoglio che l'aveva accompagnato in tutte le sue scorribande da giovane 68ino. E aveva imparato la chitarra, lui tra l'altro era un ottimo musicista, e sicuramente non erano venute fuori canzoni che avevano molto di cristiano, e assolutamente non onoravano Dio, e credo che abbia assistito anche a situazioni che non si possono raccontare. Con questa stessa chitarra, oltre ad aver guidato la lode stamattina, Guido Alote in ICM, per ICM la Chiesa Internazionale, che c'era fino a maggio, per 8 anni. Certo, sono uno strumento musicale, legno, metallo, non possiede uno spirito, ma mi piace pensare che quando l'ho comprato abbia avuto una sorta di conversione, di riscatto, passando da uno strumento lontano da Dio e a servizio del mondo, ad uno strumento per la lode di Dio. Cosa ne pensate? Possiamo fare qualche analogia sul tipo di strumento che siamo. Andiamo avanti, cerchiamo di rispondere a un altro interrogativo e arriviamo verso la conclusione. Chi loda? Dio ha messo il respiro della vita nelle sue creature. Sapete, tanti animali sono in grado di riprodurre suoni bellissimi, soprattutto i merli che alle 5 del mattino di fronte a casa mi svegliano questo bellissimo fischio. Uccelli, mammiferi, anche animali acquatici, le balene. Sicuramente magari non avete visto una balena, ma chi non ha visto Alla ricerca di Nemo? Ci sono questi animali giganteschi che mettono dei suoni che forse non riusciamo neanche a sentirli tutti. Qualsiasi essere vivente riproduce delle frequenze con il proprio corpo, e non è un caso che il Salmo si concluda proprio così. Ogni cosa che respira lodi l'Eterno. Facciamo alcune riflessioni. Qui si parla di una lode che va dalla creatura al creatore, non il contrario. Dio è al centro, non l'uomo. La creazione è l'espressione visibile della grandezza e della meravigliosa opera dell'artista, dell'architetto, possiamo dire anche del musicista per eccellenza. La bellezza delle creature testimonia di un Dio grande, e i colori, le forme, le capacità che Dio ha donato agli animali, dai più piccoli ai più grandi, testimonia che la creazione stessa è una forma visibile dell'esaltazione e dell'adorazione di Dio. Sapete, Dio ama stupirci. usa tutta la sua creazione per farlo. Ogni sua pennellata in questo quadro che hai creato parla di quanto magnifico lui sia. Dio chiede gloria alla sua creatura per eccellenza, l'uomo. Tutto quello che ha creato l'ha messo a disposizione dell'uomo e testimonia della grandezza di Dio, affinché l'uomo, osservando il creato, sperimentando, gustando, ascoltando, suonando, potesse esprimere una profonda riconoscenza a Dio. Sapete, possiamo esprimere la nostra lode in molte maniere, principalmente con un cuore che vibra di amore per il Signore. Quotidianamente, considerando la grandezza e i prodigi che ha compiuto nella nostra vita. Qual è il prodigio più grande che ha compiuto il Signore nella nostra vita? La salvezza attraverso il sangue di Gesù Cristo. Sapete qual è un segreto per suonare bene? Studiare tanto, sì. Andare ad un ottimo maestro, sì. Suonare bene, il segreto è farlo insieme agli altri. Uno dei rimproveri più grandi che mi sono sempre preso come chitarrista è di non ascoltare gli altri mentre suono. Di andarmene un po' per conto mio. Infatti uno degli stress più grandi dei nostri mixeristi, Andrea Dragos, è quello di accontentarci quando diciamo io non sento, io sento troppo poco, io non ho il microfono, Sara, dov'è? Spero se non hai il microfono. Poi i mixeristi fanno finta di alzare e abbassare. Tutto bene, sì, adesso sì che è a posto. Questo trucco lo conosco perché anch'io ho fatto il mixerista. Tu alza e abbassa e vedrai che non si accorgono di nulla. Dio ci vuole, suoi figli, insieme, come in un coro, in un gruppo che suona una melodia bellissima che risuona attraverso le nostre vite. Forse a volte siamo un po' arrogantelli, un po' orgogliosi, pensiamo di poter suonare bene da soli, che stiamo bene da soli a casa nostra, con il nostro strumento, ripeto, è una metafora per la nostra vita. E diciamo anche che stiamo bene con noi stessi, che non abbiamo bisogno di nessuno. La famiglia in cui Dio ci ha posti, la Chiesa, il suo corpo, la comunità a cui apparteniamo, è un insieme di strumenti e nella melodia che suona si percepisce anche l'amore reciproco. Paolo nel suo celebre passo sull'amore, infatti sono andato a cercare dove nel Nuovo Testamento si parlasse di uno strumento musicale, e ce n'è, cioè parte la tromba dell'Apocalisse, e c'è il tamburello citato da Paolo, in realtà è un'accezione negativa. Il tamburello fa questo suono, e poi finisce. Non ha un suono che dura per tanto, perché è una frequenza bassa. E Paolo dice così nel suo passo famoso sull'amore, in 1 Corinzi 13, dice, usa il tamburello, che è chiamato il cembalo, risuonante, che è una melodia che è elettrizzante, ma finisce presto. La usa come iperbole, per chiarire che la conoscenza senza amore non ha senso. Per questo la Chiesa è composta di tanti strumenti, non solo tamburelli, che hanno funzioni diverse, ma che svolgono il loro compito nella coralità della melodia di lode che offrono a Dio come parte del suo corpo. Una delle prime lezioni, quando si impara a suonare uno strumento a corda, una delle primissime lezioni è proprio accordare lo strumento. Suonare con uno strumento scordato è davvero brutto. L'altra sera ho cambiato le corde alla chitarra, forse dopo 7-8 anni, e ci ho messo un po' per accordarla perché le corde si tendessero bene e venisse fuori un accordo di Mi maggiore fatto bene. Suonare con uno strumento scordato è dissonante, non è bello, ma se non abbiamo un diapason, alcuni sono bravi a accordare l'orecchio. In genere mi fido poco di questa affermazione. Ci sono degli ottimi strumenti, come questo, che è un accessorio digitale, oppure il diapason, che ci servono per avere un riferimento. È importante accordarci nell'economia della nostra vita cristiana. Significa armonizzarci, vivere insieme agli altri. Cibarci della parola predicata ed essere in sintonia con essa. la sua Chiesa e i ministri che Dio ha suscitato come dei diapason per accordare le nostre vite secondo una giusta frequenza, per suonare insieme una vera lode a Dio e un grido forte alleluia. Probabilmente non sappiamo suonare nessuno strumento, quindi stamattina magari un po' non mi riguarda. E non sappiamo magari nemmeno cantare bene o siamo stonati, ma nelle mani di Dio, attraverso Gesù, siamo degli strumenti musicali, siamo lo stesso degli strumenti musicali, perfetti per dargli la lode, l'alleluia che merita. Diamo la conclusione. Cosa abbiamo visto oggi? I due alleluia all'inizio e alla fine di questo salmo ci danno un po' qual è lo scopo dell'autore, che è la lode a Yahweh, all'Io Sono, all'Eterno, la benedizione del nome di Dio che dura dall'inizio alla fine della nostra vita. Dove lodarlo? Nel suo santuario, nella distesa del cielo, cioè ovunque, in nessun luogo nell'universo la lode è fuori posto. Poi, perché lodarlo? Per chi lui è. E per chi lui è per noi. Lodarlo con la massima esaltazione e devozione possibile. Abbiamo visto come lodarlo. Con un'orchestra di strumenti. E chiediamoci un po', che tipo di strumento sono? Faccio parte di un'orchestra, di un corpo? Infine abbiamo visto chi deve lodare, l'intero creato, che è come un coro, una moltitudine di svariati esseri che respirano, rende un eterno rendimento di grazie a Dio. Forse oggi sei qui e ti senti che le tue corde sono un po' scordate e non riesci ad armonizzarti con gli altri membri di questo coro? Senti che i tuoi ritmi sono altalenanti, sono disomogenei? Forse la tua vita suona una musica che non onora Dio, non lo loda per cui lui è, anzi, lo offende. Forse per troppi anni sei stato uno strumento nelle mani di chi voleva solo il male per te e ora sei un po' ammaccato, un po' come questa chitarra che è stata ossidata, ammaccata, scordata per tanto tempo. Un tempo eravamo strumenti nelle mani di Satana per compiere opere malvagie, suonare melodie che non esaltavano Dio. Ma siamo stati rigenerati, comprati a caro prezzo. Io avrò speso 300, forse 400 euro per questa chitarra, per riscattare la mia chitarra. Gesù ha speso la sua vita. Dio vuole renderti uno strumento, parte della magnifica orchestra che è diretta dal Maestro per eccellenza, Gesù Cristo. Non è troppo tardi per entrare a far parte di questa band. Lui ha già pagato il prezzo per acquistarti. Vieni a suonare per la sua gloria insieme ai suoi figli. Diventa uno strumento nelle mani di Dio per offrirgli l'alleluia che solo lui merita. Preghiamo. Signore, grazie perché hai creato la musica, hai creato degli esseri che possono lodarti, che possono ringraziarti. E grazie perché hai donato la tua creatura più eccellente, l'uomo, questo sentimento di esprimerti la lode in questo modo, soprattutto con un cuore che vibra per te. Ti prego che, Signore, possiamo riconsiderare come lodiamo, come ti amiamo, quanto tempo passiamo nella contemplazione di chi sei. E, Signore, ti prego, per chi oggi non è ancora un tuo strumento, per chi ancora chi si sente troppo giovane, troppo vecchio o inutile, che possa veramente chiedere di diventare uno strumento nelle tue mani, che abbia voglia di conoscerti di più, che tu possa rivelarti a lui e insegnargli questa musica celestiale, che è la lode del tuo nome, nel nome di Gesù. Amen. Amen.